Dicevo all'inizio, nella messa che celebriamo la solennità di Maria Santissima, Madre di Dio. Madre di Dio, questa espressione è Theotokos, che vuol dire appunto Madre di Dio, genitrice di Dio, è stata coniata dai cristiani nel 431 d.C., quindi circa 4 secoli dopo l'evento Gesù, la vicenda di Gesù. E ha segnato un punto importante del cammino dei cristiani dentro la conoscenza del mistero di Dio, che non è mai finita. Ogni generazione cristiana fa un passo dentro questo mistero grandissimo, che è conoscere Dio, e il mistero di Dio insieme al mistero dell'uomo. Maria ci parla del mistero, parla dell'uomo di fronte a Dio. È un dogma, questa espressione, Theotokos, Madre di Dio, genitrice di Dio, è un dogma. E all'inizio dell'anno noi cristiani meditiamo su questa verità di fede. Dogma vuol dire verità di fede. Quando sentiamo parlare di dogma, molti di noi, i nostri contemporanei, hanno come una reazione di presa di distanza, no? E noi cristiani a volte appunto siamo un po' accusati di essere dei dogmatici, intendendo dire con questa espressione qualcosa di negativo, come se noi non avessimo delle idee fisse che condizionano la vita. Una volta arrivati a quell'idea non c'è più possibilità di cambiare. E invece sembra ai nostri contemporanei che invece è necessario cambiare. In realtà il dogma non è proprio questa idea fissa che condiziona la vita, ma è come un segnale stradale. In un cammino uno mette quel segnale stradale che dice: per andare verso la verità delle cose, per non stancarsi di approfondire il mistero, bisogna andare in questa direzione, nella direzione appunto di affermare che Maria è Madre di Dio. I dogmi sono come le stelle del cielo che servivano ai naviganti per orientarsi e per sapere dove era la meta del loro viaggio sul mare. Le stelle del cielo non si vedono sempre, non si vedono da subito, si vedono continuando a contemplare il cielo. E il dogma di Maria, Madre di Dio, è arrivato appunto 4 secoli dopo la storia, l'inizio della storia dei cristiani, appunto perché i cristiani hanno avuto bisogno di tempo per contemplare il mistero di Dio e il mistero di Maria in Dio. E quindi i dogmi non sono qualcosa che irrigidisce la ricerca, ma che fa venire ancora più desiderio di cercare. Non vuol dire una cosa che non si capisce, ma vuol dire che è una realtà che non si finisce mai di capire e che appunto va costantemente approfondita. Noi cristiani non siamo delle persone che smettono di camminare, ma che non si stancano mai di camminare dentro questo mistero di luce, che appunto è il mistero di Dio con noi. Quindi riflettere all'inizio dell'anno su un dogma non è proprio una cosa da persone che vogliono riserrare le fila, irrigidirsi, dire che loro sono meglio degli altri, ma invece è proprio come invitarsi a dire: non finiamo mai di capire, grazie a Dio ci è dato un altro anno per poter assaporare, comprendere un pochino di più questo mistero infinito, che è quanto grande è il suo amore. Dunque, entriamo un po' di più in questo mistero. Maria, Madre di Dio. Che Maria sia riconosciuta come madre, madre di Gesù, è detto fin da subito, i cristiani subito presentano Maria come la madre. Se noi leggiamo i Vangeli, vediamo subito che Maria è presentata come la madre di Gesù. quella di affermare la maternità fisica di Maria, che Maria è stata proprio la mamma di Gesù, che Gesù è proprio cresciuto nel suo grembo, che la materia di cui è fatto Gesù è quella della sua mamma. Infatti madre viene mater, viene proprio, è una parola da cui viene anche la parola materia, materia, cioè la carne proprio. Questa cosa è nel mondo antico, era una cosa difficilissima da capire, poi è difficile anche adesso, ma nei primi secoli l'idea che Dio, l'infinito, l'eterno, l'onnipotente, il totalmente spirito, fosse diventato finito, fosse diventato un corpo umano, fatto di carne, di questa stessa materia dell'uomo, questa cosa era difficilissima da capire, tanto che ci sono stati dei cristiani che non riuscivano ad accettare questa idea e dicevano: sì, Gesù in realtà non era proprio uno come noi, proprio come noi no, sembrava uno di noi, appariva come uno di noi, ma non era uomo, perché Dio non può farsi uomo. Dio è incompatibile con l'uomo, Dio l'infinito è incompatibile con il finito, Dio spirito è incompatibile con il corpo, con la materia. E per i primi secoli i cristiani invece continuavano a ripetere: no, Dio si è fatto proprio uomo, proprio preso la nostra materia. Quei cristiani che non riuscivano ad accettare l'idea che Dio fosse diventato davvero uomo, a un certo punto sono stati chiamati doceti o docetisti, cioè docita viene dal verbo docheo, che vuol dire sembrare, apparire. Ecco, questi non riuscivano a dire che Dio era veramente, si era veramente fatto uomo, era diventato uno di noi in tutto e per tutto, grazie all'essere nato nel grembo di Maria, grazie dal fatto di aver assunto la carne e il sangue di Maria. Allora i primi secoli dei cristiani sono stati segnati da questa affermazione di fondo: davvero Gesù era un uomo come noi, non sembrava un uomo, era veramente fino in fondo come noi. Anche lui ha conosciuto la necessità di crescere, da piccolo è diventato grande. Anche lui ha conosciuto la fragilità, anche lui ha avuto caldo e freddo, anche lui ha avuto fame, anche lui ha avuto dei bisogni, forse si è anche ammalato, come si ammalano i nostri bambini, alla stessa identica maniera, perché un corpo ha queste manifestazioni. E per questi secoli i cristiani hanno fatto questa affermazione. Noi nelle letture che abbiamo ascoltato abbiamo trovato un'affermazione potentissima che ci fa comprendere come il cristianesimo, la nostra fede è impostata su questo, parte proprio da qui, come cardine proprio la carne. Caro salutis cardo, dicevano i primi padri della Chiesa. E il brano che abbiamo ascoltato nelle letture è tratto dalla lettera ai Galati, è la seconda lettura, dove San Paolo dice: Dio mandò suo figlio nato da donna, insistendo proprio su questo fatto, una donna, cioè un essere umano come noi, fatto di carne e di sangue come noi, e anche lui ha preso la carne e il sangue di quella donna, Maria. Quindi Maria era la madre di Gesù. Poi nel IV secolo i cristiani hanno cominciato a riflettere su questo Gesù che era uomo, ma era anche, dico anche tra virgolette, Dio. Ma non era un po' uomo e un po' Dio, era un'unica persona. Dentro questa persona c'erano le due nature, quella umana e quella divina. E l'unità della persona è stato il motivo di una riflessione che è durata quasi un secolo, più o meno dal 325 dal Concilio di Nicea, appunto, al 431, appunto, il Concilio di Efeso, quando si è arrivati a dire di Maria che era appunto la Teotokos, la madre di Dio. E tutto questo tempo è servito ai cristiani per approfondire la verità di questo Dio che si è fatto uomo e di questo questo Gesù che era uomo e Dio insieme. E allora ecco che è nata questa espressione, la Theotokos. Maria non è solo madre fisica di Gesù, ma è anche madre di Dio, perché Gesù era una persona sola e quindi non si può prendere Gesù e tagliarlo come a metà. Di qua c'è l'uomo Gesù, di qua c'è la divinità di Gesù, ma un'unica persona, l'unità delle due nature. E allora se Maria è madre di Gesù, è madre in senso pieno di Gesù, sia della sua umanità, sia della sua divinità. Noi possiamo proprio dire che Maria è la madre di Dio. In questo senso la maternità di Maria non è più stata solo fisica, ma oltre l'aspetto fisico. Una maternità metafisica, possiamo dire così. È come quando noi diciamo della nostra mamma, noi non diciamo che mia mamma ha messo al mondo il mio corpo, ha messo al mondo me. Io non sono solo corpo, sono solo fisico, sono anche anima, sono anche spirito. Mia madre mi ha messo al mondo in questa unità inscindibile di corpo e di anima. Come capita a ogni uomo, così anche di Gesù. Gesù è stato uomo e Dio insieme. E Maria dunque, se è madre di Gesù, è anche madre di Dio. Ma non è finita. Nei Vangeli, nel Vangelo di questa mattina, abbiamo sentito che c'è anche un'altra maternità di Maria. Ed è, potremmo dire così, il livello più profondo della sua maternità. È quello dell'essere colei che si è fidata totalmente di suo figlio ed ha ascoltato suo figlio e ha saputo meditare le cose che capitavano intorno al figlio, le parole che il figlio diceva, i gesti che il figlio faceva. Maria, abbiamo sentito, meditava nel suo cuore tutte queste cose. A un certo punto nel Vangelo di Luca c'è una donna che dice a Gesù: beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato. E Gesù risponde: beati piuttosto coloro e ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E c'è un altro brano nei Vangeli, anche nel Vangelo di Marco e anche nel Vangelo di Matteo, in cui vanno da Gesù e dicono: tua madre e i tuoi fratelli ti stanno cercando. E Gesù, guardando i suoi discepoli, dice: chi è mia madre? Chi è mio fratello? Colui che fa la volontà di Dio, colui che ascolta la parola di Dio. Ecco, queste risposte di Gesù alle affermazioni della donna, all'affermazione entusiastica della donna e alla richiesta di farsi così incontrare dai suoi familiari, ci dicono che Maria non è meno importante, ma ci dicono quello che Maria ha fatto per tutta la sua vita, il suo pellegrinaggio nella fede. Il Concilio Vaticano II proprio ci permette di entrare dentro questa espressione, cioè che Maria ha imparato a credere. Passo passo, giorno dopo giorno, guardando suo figlio, ha imparato a credere in suo figlio. E questa è questo fatto, la sua fede, l'ha fatta diventare madre di Gesù, pienamente fino in fondo, madre fisica, madre metafisica, madre spirituale di Gesù. Ora, noi non siamo, non possiamo condividere con Maria l'esperienza di essere madre fisica di Gesù. Questa è solo di Maria. In un certo senso possiamo dire che, essendo arrivati noi cristiani a dire che Maria è madre di Dio, in qualche maniera anche noi diventiamo madri di Dio. Ma soprattutto, soprattutto, la nostra maternità di cristiani è quella spirituale. Anche noi, come Maria, possiamo generare Gesù. Generare Gesù ascoltando la sua parola, mettendo insieme i pezzi della nostra storia con la parola che ascoltiamo nel Vangelo, con la presenza di Dio nella nostra storia. Quando noi riconosciamo che Dio agisce dentro la nostra storia, allora vedete che è bellissimo pensare all'inizio dell'anno e pensare di far festa a Maria Madre di Dio. Perché? Perché davanti a quest'anno che ci si presenta davanti, non sappiamo quanti giorni abbiamo di vita. Signore ci dà ancora un'opportunità di tempo. Per far che cosa? Perché appunto Lui, come è successo in Maria, entri in noi e ci permetta di generarlo al mondo. Noi siamo quelli che come Maria generano al mondo Gesù. Come lo generiamo? Ascoltando la sua parola e annunciando la sua parola, come ha fatto i pastori nel Vangelo che abbiamo ascoltato. E come generiamo al mondo Gesù? Incontrando le persone e mostrando loro un volto fraterno, un volto amico, credendo nella giustizia, nella bontà, cercando appunto di far diventare il Vangelo storia, carne e sangue, nostra stessa carne e nostro stesso sangue, carne e sangue di noi, perché diventino carne e sangue, tessuto della storia dell'uomo. E allora questo è l'augurio che ci facciamo questa mattina. Dentro la meditazione e la contemplazione della maternità di Maria scopriamo di essere anche noi chiamati a generare il Signore dentro la nostra storia, a riconoscere la sua presenza per farla ancora di più crescere in mezzo alle vicende che siamo chiamati a vivere, in mezzo alla nostra casa, alle nostre famiglie, alle relazioni amicali, nell'ambiente di lavoro, negli ambienti in cui ci troviamo a vivere. Dio ha bisogno di nascere